Radio NK vi invita all'ascolto di Porcast, la rubrica di carattere sessuale a cura della redazione di Radio NK. Porcast, un vero e proprio vademecum per gli innamorati, i seduttori, gli amanti ed i mariti. Una guida universale ai segreti della felicità sessuale. Nessuno, prima d'ora, aveva discusso in modo così affascinante e chiaro i problemi sessuali, i pericoli che in essi si celano e le loro eccitanti possibilità. Scoprirete un nuovo mondo di delizie erotiche di cui probabilmente non conoscete neppure l'esistenza. Porcast, la trasmissione di Radio NK per chi vuole amare nel migliore dei modi e trarre dal proprio piacere le sensazioni migliori. Parte seconda. L'uomo e la donna. 7. I giochi amorosi. È forse una fortuna che nessuno sia ancora riuscito a possedere la scienza oppure il diritto di prescrivere la ricetta d'amore capace di soddisfare tutti i gusti. Il vero amore fra un uomo e una donna può svilupparsi in una infinità di modi diversi e gli ingredienti necessari sono opportunamente celati nell'animo maschile o femminile e vengono scoperti, gustati, goduti o trascurati dagli stessi individui che li tengono nascosti nel segreto del loro cuore. In qualche occasione, dai sintomi che possiamo osservare o che ci vengono rivelati con sincerità, possiamo riuscire a diagnosticarci in una certa misura le cause delle disarmonie e dei disadattamenti sessuali e a mezzo della psicanalisi o di altre cure analoghe possiamo riuscire a ristabilire fra gli uomini e le donne che desiderano sinceramente vivere insieme felici e contenti l'equilibrio e la soddisfacente continuazione dei rapporti, ma non potremo mai riuscire a predisporre le forze che dovranno operare fra gli individui di sesso opposto che si uniscono e nemmeno a pronosticare con certezza se essi saranno attratti, respinti o resteranno invece indifferenti. Affinché gli uomini e le donne soggiaceranno alle leggi della mutua attrazione e la razza umana sarebbe già scomparsa se avessero cessato di farlo, potremmo essere certi che essi saranno sempre spinti dai potenti impulsi sessuali di cui abbiamo già parlato a cercare una qualche forma di unione sessuale. In qualche caso soltanto l'unione avverrà rapidamente, ma non senza essere stata preceduta da qualche rito preliminare. Passeremo a considerare ora proprio questi preliminari. Nel mondo degli animali inferiori o subumani, la femmina tende in generale ad avere il rapporto sessuale con il maschio soltanto nel periodo degli amori o del capriccio, cioè quando si dice comunemente va in calore. Per il resto del tempo il suo atteggiamento rimane indifferente o dichiaratamente ostile, ma quando viene il tempo di procreare, secondo una ineluttabile legge naturale, la femmina ha una spontanea tendenza alla cooperazione. E la coscienza istintiva che il maschio ha di questo fatto lo induce a reazioni entusiastiche. Egli ha peraltro la sfortuna di trovarsi sovente a competere con degli avversari tenaci e allora per impressionare con le sue capacità la compagna che si è scelto o magari tutte le femmine del vicinato è obbligato a dimostrare destrezza e tenacia e valenza misurandosi in lotte accanite e talora mortali. Nel mondo dei rapporti umani, anche se le cose del genere possono accadere, le condizioni e le regole sono molto diverse. Innanzitutto, come abbiamo già visto, la femmina dell'uomo è in grado di apprezzare i vantaggi del rapporto sessuale anche quando non ha nessuna voglia di procreare oppure addirittura decisa ad evitare la maternità. Non è sconosciuta fra noi La donna che è spinta da un fortissimo e spontaneo impulso sessuale deve scegliere un uomo per unirsi a lui e perciò lo seduce deliberatamente. Ma è naturalmente assai più comune il caso della donna che dimostra almeno in apparenza reticenza e modestia, così che l'uomo che vuole conquistarla deve usare quel rituale di preliminari esplorativi, che poi diventa eccitante e piacevole anche per lei. A questa tattica di lusinga tentatrice ci riferiamo quando parliamo del corteggiamento. Si crede talvolta che questa parola possa avere un significato assai più vasto di quel che non abbia realmente. E può darsi che qualche giovane austero, al quale capiti di ascoltare per caso queste trasmissioni, protesti vivacemente, affermando che egli, quando corteggiava colei che sarebbe divenuta sua moglie, non aveva altro scopo che quello di indurla a sposarlo. Ma questo è proprio quello che sto dicendo. Il fatto di aver portato la giovane moglie a letto, prima o dopo le nozze, non fa nessuna differenza. Il corteggiamento non è, dopo tutto, che il normale preludio alla seduzione. Qualche volta le parti si invertono ed è la donna che con astuzia e magari senza pudore intraprende il corteggiamento. Un uomo sposato di 40 anni mi narrava una sua strana esperienza. Lui e la moglie avevano ospitato a Londra una giovane ragazza tedesca, non ancora sedicenne, di nome Johanna, che intendeva completare gli studi in Inghilterra. La moglie usciva di solito 3 notti la settimana per recarsi a lavorare in un ospedale e la ragazza, in cambio dell'ospitalità, l'aiutava nelle faccende domestiche. Per un certo periodo tutto era andato bene, ma poi, improvvisamente, Johanna aveva cominciato a comportarsi male. Era imbronciata, disubbidiente, suscettibile ed insolente, ed avevano perduto ogni interesse ad ospitarla. Ella stessa aveva perso anche gli interessi allo studio ed aveva dichiarato che odiava la scuola e aveva chiesto che le fosse trovato un lavoro. Voleva dimostrare a tutti i costi che ormai era cresciuta, come una sua amica che lavorava ed aveva già il fidanzato. Una notte, verso le 11, dopo una giornata in cui Johanna era stata particolarmente difficile e mentre la moglie era fuori al lavoro, l'uomo aveva sentito bussare timidamente all'uscio della stanza in cui stava lavorando. Era Johanna, in camicia da notte, con un'aria di falsa modestia veramente indecente. L'uomo le aveva chiesto cosa volesse, al che Johanna era corsa verso di lui. Gli aveva gettato le braccia al collo, cominciando a singhiozzare sulla sua spalla, o forse semplicemente a fingere di farlo. Gli aveva detto che le dispiaceva terribilmente di essere così cattiva, che si odiava perché lo rendeva infelice, e tutto quel che era avvenuto era dovuto alla moglie di lui. «Sono sicura che mi odia, non ha mai cercato di capirmi», aveva detto, e poi aveva aggiunto che se egli non l'avesse perdonata, lei non sarebbe riuscita a prender sonno. Era una ragazza assai attraente ed assai sviluppata per la sua età. Inoltre indossava soltanto una leggera camicia da notte e poiché continuava a stringersi all'uomo, egli aveva cominciato a trovare la situazione molto imbarazzante. Aveva cercato di sciogliersi dall'abbraccio, dicendole di averla già perdonata, ma che andasse a letto perché poteva prendere freddo. «Allora dammi un bacio», gli aveva detto, e mentre l'uomo lo stava facendo, gli aveva preso la mano e l'aveva stretta sul suo seno. L'abbraccio e il bacio lo avevano eccitato terribilmente. Questo fatto sembrò riempirla di gioia, ed ella gli si era strofinata addosso perché la cosa sembrava eccitarla. L'uomo a questo punto si era allarmato. Da un lato mi aveva confessato desiderava approfittare della situazione, ma dall'altro, ricordando che la ragazza era ancora minorenne e che egli ne sostituiva i genitori, non aveva osato prendersi alcuna libertà ed aveva detto a Johanna di ricomporsi e di andare a letto subito. Poi, nel tentativo di nascondere il suo imbarazzo, le aveva detto scherzosamente che lei era ormai troppo cresciuta perché un uomo potesse baciarla in camicia da notte, ma si era dovuto meravigliare moltissimo quando lei, in un ultimo disperato tentativo di vincere la sua riluttanza, gli aveva gridato: «Ma allora, toglimi la camicia, caro, non mi importa nulla, avanti, toglimela, fa quello che vuoi». Soltanto adoperando la più grande severità e con la minaccia di raccontare tutto a suo padre, gli era riuscito di togliersi da quella strana situazione. Quando poi, dopo qualche giorno, la ragazza era tornata di nuovo ad importunarlo, aveva deciso di dire tutto alla moglie ed insieme erano venuti a trovarmi. Secondo me, nell'animo di quella ragazza dovevano esservi delle oscure complicazioni psicologiche, ed ella mostrava di avere in ogni caso un gran bisogno di affetto e di protezione. Perciò decidemmo di rimandarla dai suoi genitori in Germania ed informarli con discrezione e cautela che essi avrebbero dovuto prodigarle tutto quell'affetto che ella non poteva certamente trovare fra persone estranee. All'estremità opposta è la donna che ama invece essere corteggiata senza uno scopo preciso. È di solito una donna d'aspetto raffinato, dolce e spregiudicata al tempo stesso. La sua specialità è quella di adescare gli uomini che la gratificheranno in seguito di epiteti ingiuriosi allorquando, dopo essere stati conquistati, restano delusi ed amareggiati perché ella ha distrutto senza pietà tutte le illusioni che aveva fatto nascere in loro. Vera donna fatale, li induce, distribuendo le proprie grazie con oculata parsimonia, dando loro l'illusione di poter venire sedotta e prodigarle denaro e favori. Poi, quando la situazione si è fatta scottante, riesce sempre a battere in dignitosa ritirata. In qualche occasione, naturalmente, quando le sue difese si rivelano insufficienti, finisce per perdere la battaglia decisiva, e allora è costretta a dolersi della condotta poco cavalleresca dell'uomo, o peggio ancora, la sua pessima reputazione finisce sulle pagine di un quotidiano, in un fatto di cronaca nera. Qualche volta, per la legge del contrappasso, quella stessa donna cade in preda all'infatuazione e desidera con tutto il cuore di venir sedotta proprio dall'uomo a cui, ironia della sorte, i suoi vezzi esperti non fanno alcuna impressione. Così che dopo una serie di vergognose manovre è costretta ad arrendersi al più ostinato degli uomini che aveva prima respinto. Il corteggiamento è un mezzo per raggiungere uno scopo, non uno scopo in se stesso. Perciò, quando con la pratica e la perseveranza la tecnica del corteggiatore acquista maggiore efficacia, anche il desiderio dei partners diventa più intenso. È nella natura delle cose che, a meno che il corteggiamento non sia del tutto inesperto e perciò inefficace e senza alcun interesse, venga un momento in cui ogni forza di volontà cade ed ogni idea di resistenza viene a mancare. Quando il corteggiamento passa dallo stadio in cui gli innamorati si accontentano di tenersi per mano, di guardarsi negli occhi sognanti e di bisbigliarsi le solite dolci paroline, alla fase della stimolazione premeditata degli appetiti sessuali, è molto più esatto parlare di giochi amorosi. Userò questa parola per indicare l'intero inesauribile catalogo delle eccitazioni sessuali usate dagli amanti non inibiti, inclusi diversi tipi di coito, mentre di solito tale definizione viene usata nell'intento di riassumere tutta la gamma degli esperimenti che gli amanti intraprendono per individuare e sfruttare i punti deboli erotici dei loro partners e per farsi trasportare insieme in una crescente marea estatica, fin quasi alle soglie della congiunzione carnale. Il preliminare più banale e rudimentale, tuttavia più efficace del gioco amoroso, è senz'altro il bacio. Nel vasto arsenale delle armi che servono all'uomo per vincere la riluttanza femminile, la reale importanza del bacio sta negli innumerevoli modi di farne uso. Un tipo di bacio che alcuni trovano assai efficace come preliminare è il cosiddetto bacio francese, detto anche bacio profondo, bacio dell'anima e anche bacio con la lingua in bocca. Così chiamato in realtà senza giustificazione. In questo bacio, infatti, non sempre la lingua della persona che bacia viene introdotta fra le labbra e i denti della persona baciata, ma altre volte ciò viene compiuto, allo scopo di esplorarne la bocca. Qualche volta l'operazione avviene nei due sensi, con un reciproco e generoso scambio di saliva. Pare che alcuni trovino questa pratica terribilmente eccitanti. Altri invece sono insensibili ad essa, ed altri ancora la trovano soltanto ripugnante. Bisogna dire che questo bacio non è che un modesto surrogato del vero bacio esplorativo, in particolare di quello che si effettua a contatto della vagina. Attira di solito i giovani che non sono stati ancora iniziati alle arti più esperte, in particolare quelli che sono ancora in stato di verginità, e non conoscono né il cunnilinctus né la fellatio. Molte ragazze, peraltro, mi hanno detto di essere rimaste turbate, e qualcuna ha persino aggiunto che non osava permetterlo perché altrimenti sarebbe stata incapace di resistere al desiderio del rapporto sessuale vero e proprio. A mio avviso, il suggerimento che può dare questo bacio è soltanto simbolico. Forse nel loro inconscio i partners vengono stimolati dal pensiero di penetrazioni molto più audaci nella vagina femminile, con le dita o il pene. È abbastanza evidente, infatti, l'analogia fra la bocca e la vagina. Alcune ragazze mi hanno detto che quando venivano baciate in quel modo, interpretavano il bacio come una chiara allusione al coito e reagivano di conseguenza. Nello studio successivo dei giochi amorosi convenzionali, si passa dal bacio alla carezza esplorativa e dal bacio esplorativo. Tutte le donne hanno un punto debole. Chi riesce a trovarlo ne ottiene degli effetti decisivi. Le zone erogene del corpo femminile, quelle più vulnerabili nel corso della conquista compiuta dal maschio, differiscono a seconda delle persone. Chi crede di dover sempre incominciare dai seni o dalla vagina commette un errore madornale. Molte donne reagiscono in modo negativo ad un assalto diretto alle parti più intime. Il leggerissimo contatto delle dita o delle labbra su di una regione ben disposta si può portare a risultati assai più piacevoli. L'amante deve incominciare a baciarla sulle labbra, sulle gote, sulle orecchie, sul collo, sulla gola e sulla fronte, sussurrandole nel contempo qualche dolce parola. Poi le accarezzerà lievemente e con dolcezza il mento, la gola, scendendo sempre più giù, fin quasi ai seni, per poi tornare alle guance, passare dietro alle orecchie, alla nuca, ai capelli e alla fronte, in particolare all'attaccatura dei capelli. Se è perspicace, noterà intanto tutte le reazioni di lei, di solletico in qualche punto, di irritazioni da altri, ed avrà cura di evitarli in futuro. Ma con la pazienza e l'attenzione, la sua ricerca potrà giungere al successo. Troverà il punto debole e lo riconoscerà dagli effetti che avrà provocato. Il punto debole di molte donne non è nella parte alta del corpo, ma sulle natiche, sull'addome, sul mons veneris, sulle cosce o nell'incavo del ginocchio. La maggiore zona erogena utile ai preliminari in molte donne è lungo la spina dorsale, o lungo le anche, sotto le ascelle, sui polpacci, o magari nei piedi. Alcuni uomini mi hanno detto che a loro avviso la manovra più efficace consiste nell'afferrare con gentilezza, ma saldamente la compagna per i fianchi, tenendo le mani posate sulle anche, e le dita o i pollici, a seconda di come avviene l'abbraccio, se da dietro oppure da davanti, tesi verso il bacino. L'aumento graduale della pressione verso l'alto fa distendere la pelle dell'addome e costringe le grandi labbra della vagina ad aprirsi. Alterando pressioni e distensioni e baciando la donna nel modo da lei desiderato, è possibile stimolare la lubrificazione della vagina senza neppure toccarla. Man mano che l'eccitazione aumenta, si può muovere una mano e farla scorrere lungo il corpo per accendere altri desideri. Molte volte i seni, ed in particolare i capezzoli, sono la parte più vulnerabile dell'anatomia femminile, anche se le donne che provano il più grande piacere quando gli uomini si interessano a quelle parti desiderano quasi sempre venire corteggiate prima nel modo più comune. L'episodio seguente spiega come l'abile manipolazione dei seni e dei capezzoli possa suscitare un intenso desiderio in certe donne. Un uomo di 35 anni aveva iniziato una relazione con una donna che aveva conosciuto da poco. Ella aveva 31 anni e la sua esperienza sessuale era piuttosto scarsa. In realtà i due avevano avuto un solo rapporto sessuale alcune settimane prima, subito dopo una festa che era durata tutta la notte, mentre erano completamente ubriachi. Egli l'aveva sedotta senza neppure spogliarla, mentre erano coricati insieme su un divano nell'appartamento di lei, dove la festa aveva avuto luogo. Non gli aveva opposto alcuna resistenza, ed egli era rimasto assai sorpreso di trovarla ancora vergine. Qualche tempo dopo stavano baciandosi ed abbracciandosi su un sofà nello stesso appartamento. Dopo aver fatto alcuni tentativi, egli aveva insinuato la mano sotto il reggiseno di lei ed aveva incominciato a giocherellare con i suoi capezzoli. I seni erano piccoli e sodi, mentre i capezzoli erano molto grossi al confronto dei seni. Ella si era subito eccitata ed aveva cominciato con ritmo crescente ad aprire e chiudere le gambe e ad emettere degli strani piccoli mugolii che erano i segni premonitori della sua delirante impazienza. Dopo un po' di tempo gli aveva detto quasi senza fiato: «Se non smetti di farlo, mi costringerai a spogliarmi». Ma l'uomo non si era fermato, anzi gli aveva detto: «Si tratta di una minaccia o di una promessa?». Allora la donna si era alzata d'improvviso ed aveva incominciato a spogliarsi, buttando le vesti qua e là con una fretta spasmodica. Poi si era gettata accanto a lui sul divano, aveva appoggiato la schiena sul grembo di lui e gli aveva gridato tutta fremente: «Ti prego, non farmi più aspettare». Per qualche momento l'uomo era rimasto troppo sorpreso per poter fare quello che lei voleva. Alcune volte dei motivi psicologici impediscono alle donne, in particolare a quelle che non hanno ancora molta esperienza in fatto di uomini, di fruire dei normali giochi amorosi, e le inducono a rifiutare l'accesso a quelle parti del corpo ove le carezze, i baci, sarebbero il più grande piacere erotico. Il caso seguente può servire ad illustrare quanto si è detto. Un uomo di 36 anni si era innamorato pazzamente di una ragazza di 21, che era ancora vergine, anche se aveva già avuto un flirt con un ragazzo molto serio. Ella era assai bella, bruna, il tipo perfetto della bellezza spagnola, L'uomo, che ne era molto orgoglioso, temeva di perderla se avesse incontrato qualcuno più prestante di lui. La prima volta che l'aveva portata fuori la sera, ella lo aveva tenuto per mano con affetto e si era comportata assai amorevolmente. Ma quando l'aveva baciata per darle la buonanotte e le aveva posato quasi senza pensarci una mano sul seno, anche se ella era completamente vestita con indosso perfino il soprabito, lei gli aveva bruscamente tolto la mano e gli aveva detto: «Per l'amor del cielo, non trattarmi così!» Quel povero diavolo era rimasto sbalordito e mi aveva poi confessato: «Se fosse stata un'altra, non l'avrei più infastidita». Invece il flirt era continuato e la ragazza gli aveva fatto capire di non esserle indifferente. Aveva accettato con ardore i suoi abbracci, lo aveva baciato appassionatamente e lo aveva incoraggiato anche in altre maniere. L'uomo ai tempi possedeva un appartamento da scapolo ed ella aveva preso l'abitudine di andarlo a trovare. Anche se non gli permetteva il rapporto sessuale, lasciava che egli le toccasse gli organi genitali e anzi talvolta lo invitava con la mano a farlo, ma doveva trattarsi sempre di un assalto diretto, perché non gli permetteva di farlo gradualmente, come di solito piace alla maggior parte delle donne. Le piaceva anche che egli le carestasse il seno ed i capezzoli, ma non permetteva che le slacciasse il reggiseno o che vi introducesse la mano. Non si lasciava spogliare e non voleva che egli la vedesse nuda. Anzi, una volta le aveva detto: «Anche se un giorno mi sposerò, non permetterò mai che mio marito mi veda nuda». Non capisco proprio perché l'uomo che ti sposa debba credere di possedere il tuo corpo e la tua anima. Un giorno, in cui lei era senza calze, l'uomo le aveva accarezzato per caso la gamba nuda, ed ella si era infuriata all'improvviso come se avesse ricevuto una scossa elettrica. Gli aveva detto di non toccarla mai più in avvenire, perché non poteva sopportarlo. Nei brevi istanti del contatto, l'uomo si era accorto che le gambe della ragazza erano ispide, ed aveva capito che doveva avere l'abitudine di radersi. Si era dunque reso conto che la fanciulla, come aveva già sospettato, dovesse essere afflitta dai peli superflui. Aveva quindi immaginato che quello doveva essere il vero motivo del suo imbarazzo, e che per quel motivo aveva deciso di nascondere a lui e a tutti gli altri uomini con cui avesse mai a che fare per tutta la vita la sua imperfezione. La ragazza viveva in una pensione e, poiché il bagno era sempre occupato, aveva preso l'abitudine di andare a fare il bagno nell'appartamento dell'uomo. Una volta che finito il bagno si era accorta che mancavano gli asciugamani, l'aveva pregato di portargliene. Aveva socchiuso l'uscio e gli aveva detto di gettarli dentro e poi di richiudere subito la porta. Ma l'uomo, facendosi coraggio, era entrato nel bagno ed aveva richiuso la porta dietro sé. La ragazza era furiosa e piena di vergogna al tempo stesso, e cercando di coprirsi i seni con le braccia, gli aveva detto di uscire subito. Ma egli, che aveva afferrato la situazione, visto che ella aveva dei peli sui capezzoli, sull'addome ed anche sulla schiena, aveva deciso di finirla una volta per tutte. Ed essendo molto gentile e persuasivo, le aveva detto che non aveva mai visto in vita sua un corpo più bello. La ragazza si era intenerita e, senza osare ancora guardarlo, ma senza più cercare di nascondere i seni, che erano piccoli ma pieni e sodi, aveva sospirato: «Chissà quante ragazze lo avrai detto». L'uomo era riuscito a convincerla che non era vero ed aveva aggiunto: «Anche se tu non fossi così bella, ti amerei egualmente, lo sai, ma poiché sei tanto bella e dappertutto, dove cerchi di nasconderti? Voglio vedere se mi ami tanto da appartenermi tutta, voglio ogni centimetro quadrato del tuo corpo, voglio baciarti tutta, dalla testa ai piedi». Allora la ragazza gli aveva chiesto: «Ti piacerebbe davvero? Più di ogni altra cosa al mondo». Questa affermazione l'aveva convinta, si era lasciata portare, dopo che egli l'ebbe asciugata, nuda com'era, nella camera da letto. E mentre ella giaceva, senza opporre la minima resistenza, egli aveva fatto quello che le aveva promesso. L'aveva baciata tutta, dalla testa ai piedi. La ragazza ne era rimasta tanto commossa da permettergli anche il rapporto sessuale. Una volta vinti i propri complessi, era riuscita a discutere serenamente e razionalmente con l'amante del problema della sua inibizione ed erano venuti a chiedermi consiglio. Un procedimento moderno di depilazione riuscì ben presto a sbarazzarla di tutte le sue preoccupazioni. Nella prossima puntata proseguirà il trattamento di questo tema.